Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Lunedì 23 febbraio 2026. Interno giorno, ovviamente cinema. Vi parlerò di un film piuttosto interessante, possiamo dire anche piuttosto controverso. Per certi versi, appunto, facciamo un gioco di parole un po' stupidino. E il titolo del film è Pillion, che vuol dire sellino. Il sottotitolo è Amore senza freni. È un film di Harry Lytton del 2025, è un'opera prima. È stato presentato a Cannes, al 78esimo festival, quindi del maggio scorso, nella rassegna Saint-Regard, e dura 106 minuti, quindi un'ora e tre quarti, una durata media veramente buona per un film, devo dire, di ottimo ritmo. C'è forse qualche momento che ho riscontrato di leggera lentezza, ma forse è possibile molto che sia voluto. Non un calo d'attenzione da parte mia, perché la cosa mi interessava piuttosto come argomentazione, ed è tratto da Box Hill, un racconto di Adam Marx Jones, il regista e anche autore della sceneggiatura. Allora, che cosa succede in questo film? Il protagonista, Colin, è interpretato da Harry Melling molto bene, devo dire gli attori sono bravissimi tutti. È un giovanotto timido, forse un po' solitario da quanto capiamo, e canta in un piccolo coro, in un piccolo ensemble di cui fa parte anche suo fratello, credo di aver capito, gemello, molto più bello di lui. Lui è, diciamo, bruttino, diciamo, ecco, se vogliamo, ecco. O comunque è sempre molto in tono minore, e anche il babbo, che è interpretato da Douglas Hodge, quindi Pete. Mentre la madre, Peggy, è interpretata da Leslie Sharp. E i genitori sono personaggi collaterali, ma ovviamente molto importanti e molto ben delineati. Vi dico, questa vicenda, di cui adesso vi accennerò qualcosa, di cui avrete probabilmente già letto, si svolge da un anno all'altro, da un Natale a un altro, quindi sono 12 mesi tra tutto. Il nostro Colin casualmente è al pub quella sera di Natale e nota un motociclista, Roy, interpretato da Alexander Skarsgård, molto bene, anche lui molto in parte, un uomo cinquantenne ma molto ben portante, molto accattivante, molto affascinante, molto, molto butch, come si dicono gli americani, diciamo con l'aspetto e l'atteggiamento del maschio alfa. Il nostro Colin rimane molto colpito e riesce a contattarlo. E c'è un primissimo incontro in cui si delinea subito un rapporto schiavo-padrone. Naturalmente lo schiavo è Colin e il padrone Roy. E quindi è un rapporto molto ruolizzato, molto, molto chiuso, ma fin dall'inizio. E quando Colin va a trovarlo la prima volta, questo lo mette a fare delle cose in casa, lo mette a cucinare, eccetera. E poi il rapporto si sviluppa e Colin diventa anche uno schiavo sessuale. Ma è quello che vuole, perché in effetti in questo suo inferno lui ci sta benone. Gli manca qualcosa, infatti quando si trova ad una festa di motociclisti, perché è tutto un gruppo di bikers con ognuno il suo slave, parla con un collega slave che gli dice che però col suo amante padrone si baciano perdutamente, cosa che invece Roy non prende neanche in considerazione. Insomma, quindi Colin comincia un po' a avere delle perplessità e aver bisogno di aperture, fino al punto di domandare a Roy, che rifiuta svariate volte, una giornata diversa alla settimana. Quindi vivere come amanti affettuosi, teneri, gentili, facendo una pausa nelle loro realizzazione così rigida. E poi la situazione precipita, perché evidentemente Roy non è in grado di accettare questo cambiamento di situazione, non è soprattutto in grado di accettare il fatto di rendersi conto di essersi innamorato di Colin. Perché questo rapporto, che dura molti mesi, così stretto, in cui, beh, vivono praticamente assieme o comunque molte della loro giornata, delle loro notti, anche se Colin dorme sul tappeto come un cane, e poi qualche volta no, ma rarissimamente, però crea un legame forte fra entrambi. E però è chiaro che hanno delle qualità diverse. Se Colin ci sembra fare una professione un po' come una specie di vigile urbano, quindi un ruolo direttivo un po' nella vita che contrasta con il suo ruolo privato di slave, ma molto spesso io ho incontrato mentalità simili e simili differenze comportamentali in questo mondo che ho conosciuto anche abbastanza bene, seppur in maniera collaterale, diciamo. E quindi si trova che, appunto, dicevamo, Roy è sparito, il babbo lo aiuta a cercarlo, va a chiedere ai vecchi amici bikers, che però non ne sanno nulla. C'è una scena molto bella in cui, appunto, Colin va a cercare Roy, la porta è chiusa, al campanello non risponde nessuno, noi siamo dentro, in soggettiva vediamo l'appartamento vuoto, non c'è più nulla, Roy è sparito, di lui non sapevamo e continuiamo a non sapere nulla. Si presume che sia un uomo che lavora, perché se dà appuntamento a Colin è alle 18. Quindi quando sistema la sua moto, porta fuori il cane, quindi è presumibilmente dopo un orario di lavoro, però di lui non sappiamo nulla, nessuno di noi, né spettatori né Colin. Ci sono dei valori da parte di Colin, che è un bravo musicista, canta molto bene, è molto intonato, sa suonare il pianoforte, infatti c'è un momento in cui Roy compita veramente una gimnopédie di Satie. E Colin lo guarda, cerca di non far trasparire troppo il suo punto di vista, però evidentemente a livello musicale Roy è pure stonato, a un certo punto cerca di cantare, ma non va molto bene. Ecco, questo film nella pubblicità viene definito sexy, divertente, brillante. Io non ho trovato nulla di tutto questo. Non è una commedia, non è brillante, è un film serio, ma secondo me poi piuttosto ci fa pensare molto più in profondità, a parte le apparenze e anche la festa sul lago dei bikers con delle situazioni orgiastiche. Il film è vietato ai minori di 18, però sappiamo tutti che i ragazzi in rete vedono ben altro, senza nessuna preclusione, quindi questo divieto è secondo me un po' cretino, ma vabbè. Anche perché si intuisce molto, si capisce molto, ma si vede pochissimo, c'è pochissimo nudo, anche perché non è lo scopo in realtà. Quindi se fai un film porno lo fai bene, lo devi saper fare, e qui credo che sarebbe stato capace, ma non gli interessava, naturalmente, Lighton non era interessato a questo. Ecco, però quello che gli interessa, secondo me, è scandagliare i sentimenti, cercare e capire poi che Roy fugge da se stesso, ma Colin cresce, perché in effetti quando incontrerà un altro magnifico giovanotto, diverso come tipo, e altrettanto dominatore, però premette immediatamente che non si taglierà i capelli, perché Roy li aveva fatti rasare, gli faceva portare la catena col lucchetto, e tutti gli harness e tutte queste cose che si sanno del mondo leather, e desidera una giornata settimanale di pausa fra gli altri giorni di dominazione e sottomissione. Lui è portato per la sottomissione, lo dice, lo sa, però mette anche i suoi puntini sugli i, diciamo in maniera precisa, cioè quindi è un suo modo di crescere, di accettare il suo modo di essere con questo, diciamo, doppio punto di vista sull'amore e sull'affettività. Ecco, e io concluderei queste, così, queste osservazioni che sono molto, come dire, in progress, perché l'ho visto ieri sera il film, quindi è ancora molto in movimento la mia impressione, però mi ha fatto molto pensare a Roland Barthes e ai suoi frammenti per un discorso amoroso. C'è molto di questo da osservare, da approfondire. Comunque il film è forte. L'argomentazione, beh, ve l'ho detta, è chiaramente nel mondo gay, della sottocultura dei bikers sadomaso, però appunto è una forma d'amore. Ne parlavo giusto stamattina con un amico psicologo e counselor. Come si fa a definire la perversione? Che cosa è perverso? Se io sto bene con una persona in un certo modo, l'altra persona sta bene con me, non vedo. Può non piacere ad altri, va bene, ma sono fatti loro, nostri. Si diceva negli anni 70, non mettete il naso fra le nostre lenzuola, grazie. Noi non lo facciamo con voi, non fatelo voi con noi. Grazie, Emilio Campanella.
RadioGaiaItalia.com